Musical Box, benvenuti alla puntata numero 9.
Numero 9, ahimè, quasi, siamo quasi alla fine, comincia a prenderci già la nostalgia, ma superiamo questa cosa e iniziamo subito la puntata. Allora, la iniziamo con un brano di un gruppo italiano, forse il più noto in ambito progressive dei gruppi italiani, di cui peraltro vi abbiamo già parlato in altre puntate. Si tratta della premiata Fornaria Marconi, nome successivamente, come sanno tutti, accorciato in PFM.
Vi abbiamo già raccontato un po' la storia di questo gruppo e abbiamo scelto quest'oggi di prepararvi, insomma, al loro secondo album, che ha per il titolo Per un amico. Dopo il capolavoro di esordio del gruppo, si tratta di un album un po' meno unitario, ma dove il gruppo raggiunge la piena maturità artistica e con essa un successo che immediatamente travalica i confini nazionali.
Sì, infatti il disco esce nel dicembre del 72 e ad un concerto di presentazione a Roma, proprio il 20 dicembre di quello stesso anno, assiste anche il noto musicista inglese Greg Lake, noto bassista degli Emerson, Lake e Palmer in precedenza dei King Crimson. Egli si innamora immediatamente, letteralmente, della musica della PFM e da questo incontro nascerà infatti la collaborazione poi successiva con Pete Sinfeld, gli album pubblicati in Inghilterra dall'etichetta Manticore e il lungo successo internazionale del gruppo che, primo in Italia, entrerà nelle classifiche inglesi, degli Stati Uniti e del Giappone, divenendo presto il gruppo rock italiano di maggior successo al mondo.
Bene, il brano che vi facciamo sentire oggi si intitola Appena un po' ed è da molti considerato il pezzo migliore dell'album. Dai delicati arpeggi di chitarra iniziali emergono una ricca base di mellotron che poi prosegue per unirsi a note di flauto e clavicembalo. Il pezzo diventa molto più energico e per poi calmarsi ancora in un duetto di voci un po' allo stile Genesis,
sì, diciamo, certo, prima maniera. Esatto.
Un classico del progressive sinfonico, stupenda, delicata.
Appena un po', la PFM.
Verso un'altra verità.
Appena un po' dall'album Per un amico della PFM.
E torniamo di nuovo in ambito inglese. E dopo la puntata di alcune volte fa dedicata alle canzoni d'amore, abbiamo deciso di riproporvi uno dei gruppi neoprogressive più noti del genere, i Marillion. Oggi vi parliamo del loro primo album, quello che portò la band ad affermarsi presso il grande pubblico e ne fece nascere un po' il mito. L'album si intitola Script for a Jester's Tear Questo è il titolo e fu pubblicato nel 1983.
Sì, diciamo che per l'anno in cui fu pubblicato fu una vera ventata d'aria fresca per tutti quegli appassionati di progressive che sognavano ormai da tempo e con malinconia il ritorno dei grandi gruppi romantici del passato. La grafica della copertina interpreta alla grande l'atmosfera della musica, dando vita a quella che sarà l'icona del gruppo, appunto questo Jester.
Esatto.
Che sarebbe un po' il pagliaccio, il Joker. Questo personaggio riassume un po' tutte le caratteristiche del gruppo, la teatralità di Fish sul palco, il pathos e il lirismo della musica.
La title track, quella che ha lo stesso titolo, Script for a Jester's Tear, è la canzone che più sintetizza lo stile dei Marillion, un testo drammatico su una melodia intensa con cambi di tempo e ambientazioni romantiche. Qui la voce di Fish, leader del gruppo, è veramente emozionante e coinvolgente, soprattutto per la passione con cui ci vengono cantati i tormenti del povero protagonista. Le melodiche tastiere di Mark Kelly, il basso fortemente ritmato e gli assoli a tratti nostalgici, a tratti energici di Steve Rothery creano un'atmosfera fiabesca e senza tempo.
Questo brano infatti diventerà un classico per la band, che con questo primo album vedrà pubblicati ben due singoli e un video del lungo tour di promozione. Ora ci tacciamo e certo, Facciamo finalmente parlare la musica ascoltandoci Script for a Jester's Tear. Another emotional suicide, overdosed on sentiments and pride. Too late to say I love you, too late to restage the play, abandoning the relics in my playground of yesterday.
Ed erano i Marillion con Script for a Jester Steer.
E adesso, dopo un italiano e un inglese, ce ne andiamo in Canada.
Certo.
Anzi, torniamo in Canada, perché già i Rush appartenevano a questo paese, con gli Harmonium, un gruppo che nasce in Quebec appunto nel 1972 dall'incontro di Serge Fiori, musicista di origini italiane, con il giornalista e scrittore Michel Normandot. L'anno seguente, con l'arrivo del bassista Louis Valois, il progetto acquista maggiore sostanza e il trio inizia ad esibirsi in alcuni rinomati locali dell'area. E la band ottiene un contratto per l'etichetta Quality Record, così che nel 74 esce il loro primo album omonimo dal carattere spiccatamente folk rock.
Sì, sull'onda di questo successo ottenuto con il primo disco, la band si rimette subito al lavoro e nel 75 esce il loro capolavoro dal titolo Si on avait besoin d'une cinquième saison, che gli appassionati ribattezzano subito Les Cinq Saisons. Al trio base si uniscono un fiatista, un tastierista e una vocalist, e grazie alle quali, pur permanendo le sonorità romantiche e fiabesche già presenti nel primo album, la struttura melodica assume decisamente una connotazione più progressive.
Questo album è in realtà appunto un concept album, poiché ognuno dei cinque brani dell'album rappresenta una stagione. Oltre alle quattro, ovviamente, che esistono, rimane un po' la questione della quinta stagione, raccontata dal bellissimo brano Is to Ask Some Parole. Il disco è prevalentemente acustico, se non per l'uso dell'electric piano, del mellotrono e dei synth. La sezione ritmica è affidata al basso e alla chitarra folk, dato che, benché possa sembrare strano, non ci sono percussioni, né batteria, né tambur, niente.
L'ensemble, comunque, anche senza percussioni, è davvero pregevole, anche grazie al perfetto connubio fra la musica e le liriche, che sono impegnate a descrivere sensazioni e fatti riguardanti vari temi, tra cui anche temi sociali. Il disco ottiene un vero e proprio suffragio, soprattutto in patria, in Canada. Il successivo doppio album dal titolo Leptad rappresenta un po' l'apogeo della loro carriera, anche perché la loro carriera si concluderà subito dopo per l'abbandono del leader Fiori. E alla faccia del freddo inverno che sta ormai alle porte ci sentiamo la primavera dal titolo Vert. La 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 Gli Harmonium con Ver, tra l'altro è la prima canzone, forse sarà l'unica di tutta la nostra serie, che vi facciamo ascoltare è cantata completamente in lingua,
una cosa particolare,
in lingua francese, certo, che è una cosa particolare.
Anche perché il testo sposava in
molto
modo
bene
particolarmente
la musica,
bello,
certo,
con la musica. E adesso torniamo in Inghilterra con un artista fra i miei preferiti, anzi forse il mio preferito.
Lo sappiamo.
Si tratta di Peter Emmill, membro fondatore dei Van der Graaf Generator, ne abbiamo già parlato infatti in passato. E oggi però conosceremo un po' la sua carriera solista, che ha ufficialmente inizio nel 1971. In quell'anno infatti viene pubblicato Fool's Mate, un disco in cui sono raccolte alcune delle sue canzoni scritte in un arco di tempo che va dal 68 al 70.
L'approccio solista di Emmill è in realtà più intimista rispetto ai pezzi scritti per i Van der Graaf Generator. È legato a esperienze più personali, con contenuti poetici anche di grande rilievo. La sua opera infatti è fra le più raffinate espressioni di musica, sia come ricerca compositiva che introspettiva, tanto che nel 2004 vinse anche il prestigioso premio Tenco. I testi di Emmill rappresentano quindi una serie di temi ricorrenti: l'amore, le relazioni umane, l'invecchiamento, la morte, la follia, la politica, la religione, il linguaggio, vari temi.
Le influenze ritrovabili nell'inesauribile produzione dell'artista sono infinite a loro volta. Si va un po' dal rock, dal progressive al punk, dall'elettronica all'opera, dalla musica orchestrale alle composizioni per piano solo, chitarra solo. Tuttavia la caratteristica forse che più distingue Emmill è la sua voce, usata in modo magistrale grazie anche alla capacità dell'artista di scrivere delle liriche melodiose, ricorrendo all'uso delle figure retoriche, dall'allitterazione fino alla tautologia.
Parli difficile oggi. E comunque, al di là del parlare difficile, abbiamo deciso di farvi ascoltare un pezzo dal titolo Modern, che è estratto dall'album The Silent Corner and the Empty Stage, considerato da molti uno dei capolavori di Emmill. Ma in realtà è come scegliere una perla fra le tante. Molti altri album infatti di Emmill meriterebbero di stare in qualsiasi collezione
è un obbligo
che si rispetti. Non aggiungiamo altro, sperando ancora che la curiosità che vi stimoliamo vi stimoli appunto a fare nuove ricerche su questo grande artista. Modern, Peter Emmill. Thank you.
Jericho strains, throbbing with life at its heart. People are drawn together, simultaneously torn apart. Foundations are shattered in the city, inside the barricaded doors, hiding behind their walls, lonely as night falls. Maybe the people are waiting for trumpets. Babylon Strange, seventh wonder of the earth. Gardens are blazing color, slowly rotting in the dirt. Oh yes, and with your head on fire, you know that you can't really see the hanging garden scene. But with a hollow ring, the light is false, it's killing me. Don't look back. Oh, you turn to stone, look around before your life is overgrown with concrete slabs. Searching eyes that stand between chintz curtains, flitting past, never owning to a name. estranged. The explosion of an age. No one really knows what to do, and the city is a cage. It traps inertia, then concrete towers, imprisons in the social order. The city's lost its way. Madness takes hold today.
Ed era Modern di Peter Emmill.
Continuiamo a così seguire l'Inghilterra e vi presentiamo oggi un artista molto conosciuto in realtà. Si chiama Mike Oldfield, artista che nasce nel maggio del 53 in Inghilterra, appunto. Notevole compositore polistrumentista caratterizzato da uno stile che unisce folk, rock, musica etnica, musica classica. Infatti è uno dei primi, diciamo, che partoriscono la world music, uno dei primi artisti. I primi passi di Oldfield li fa in duo con la sorella Sally, pubblicando nel 68 appunto un disco, uno dei suo primo disco, e successivamente con un duo con il fratello Terry, anche gli musicisti, insomma una famiglia di musicisti e un sodalizio artistico che continuerà nel tempo in album successivi.
Certo, già nel 72 però Oldfield ha tra le mani una versione demo della futura Tubular Bells, ma l'opera non trova nessun discografico disposto a investirvi, fino a quando il produttore Richard Branson, che proprio in quel periodo stava avviando la nuova casa discografica Virgin, si convince a produrre il disco, che diviene anche l'album inaugurale di grandissimo successo della Virgin stessa. Tubular Bells è certamente l'opera più celebre di Oldfield. Si tratta di una composizione strumentale in cui Oldfield ha modo di dare sfogo al proprio eccezionale polistrumentismo, suonando oltre 20 strumenti diversi.
Si dice addirittura che questo album l'avesse turlupinato ai Magma.
Questa
è una leggenda, sì.
Infatti no,
Christian Vanda,
non la sapevo.
Leader dei Magma, lamenta questa cosa. Quest'opera che in effetti è un po' inquietante, potrebbe anche essere. Appunto, il disco viene lanciato nel maggio del 73 e in breve si impone con tutto il suo valore rivoluzionario. L'album raggiunge velocemente la top 10 nelle vendite in Inghilterra, rimane in classifica per più di 240 settimane e anche in America diventa un successo assoluto, anche a motivo del suo utilizzo nella parte della colonna sonora dell'Esorcista.
I primi anni 80 vedono in realtà la transizione della musica di Oldfield verso un pop decisamente più commerciale, la famosissima Moonlight Shadow che tutti ricorderanno, e verso anche la composizione di colonne sonore. Ma nel 92, dopo un burrascoso divorzio dalla Virgin stessa, Mike Oldfield torna alle origini e a stili musicali più innovativi. È la volta di Tubular Bells 2. Il ritorno, potremmo dire, che è una reinterpretazione 20 anni dopo del geniale album di maggior successo dell'artista. Da quest'album, che però è peraltro tutt'altro che nostalgico e commerciale, vi facciamo sentire la bellissima Sentinel. ed era Sentinel da Tubular Bells 2, quindicesimo album del 1992 di Mike Oldfield.
Pensate un po'. E adesso torniamo in Italia, perché ci siamo accorti che forse gli italiani meriterebbero anche un po' più di considerazione di quella che gli diamo, con un genere che forse abbiamo già visto con i Rush e altri gruppi, cioè l'hard prog. Si tratta di un gruppo al Museo Rosenbach che nasce nel 71 dalla fusione di due gruppi, la Quinta Strada e il Sistema, nati entrambi alla fine degli anni 60. Nella formazione si contano alcuni grandi personaggi, tra cui il cantante Stefano Lupo, soprannominato Lupo Galifi, il tastierista Pete Corradi e il batterista e futuro membro dei Mattia Bazar, Giancarlo Golzi. Il museo inizia esibendosi dal vivo in concerti in cui venivano eseguite sia cover di grandi complessi progressive britannici che brani originali.
Sì, nel 72 il gruppo fu contattato dalla casa discografica Ricordi, che stava lanciando numerosi gruppi prog in quell'epoca, tra cui il Banco del Mutuo Soccorso. Nel 73, appunto, con l'etichetta Ricordi, il Museo Rosenbach riuscì a pubblicare l'album intitolato Zarathustra, che era già pronto in realtà ormai da un anno. E Zarathustra è uno di quei dischi che viene considerato quasi all'unanimità tra i più grandi lavori non solo della musica della scena prog italiana, ma dell'intero progressive rock.
Per cui vantiamocene, insomma.
Di tutta l'internazionale.
Sì. Infatti la musica è incentrata sull'impiego massiccio dell'organo Hammond, del piano e del mellotron, ma la cosa che più stupisce non è tanto la tecnica o la velocità dell'esecuzione quanto la struttura dei brani, quindi fasi rilassate, si alternano ad altre più energiche, attraverso bruschi improvvisi cambiamenti di rotta. Nonostante la grande bellezza però di quest'opera, l'album non è un successo.
Sì,
insomma,
non fu un gran successo.
Forse dovuto alle false connotazioni politiche con cui il gruppo era bollato, infatti.
Perché in realtà un po' la copertina del vinile con un'incauta immagine di Mussolini, un po' il tema dell'album che ruotava intorno all'opera del filosofo tedesco Friedrich Nietzsche, portarono il gruppo a essere ingiustamente, possiamo dire, bollato di fascismo. E fu così che poco tempo dopo l'uscita del disco, il gruppo si sciolse. Finalmente rivalutato per ciò che vale, abbiamo scelto di celebrare questo gruppo con il brano dell'Eterno Ritorno, Museo Rosenbach.
Thank you.
in questo spazio in cui tramonto un altro giorno rinascerà.
Ed erano i Museo Rosenbach con Dell'Eterno Ritorno.
Adesso torniamo in Inghilterra con un gruppo di cui vi abbiamo già parlato diverse volte, sono i Jethro Tull. Qui vi proponiamo un altro brano tratto dal loro album di maggiore successo del 72, il notissimo Aqualung, che vi abbiamo già proposto. E questo brano si intitola Locomotive Breath ed è anche presente in vari altri album compilation oltre l'originale.
Pare che il titolo dell'album, intendo Aqualung, derivi dal, questo forse non l'abbiamo detto in una precedente occasione, derivi dal rantolo roco del Barbone, che è protagonista di questo concept album, che secondo Ian Anderson, leader del gruppo, è simile al rumore di un respiratore artificiale, e Aqualung appunto è un modello particolare di respiratore per andare sott'acqua sostanzialmente. I Jethro Tull, scegliendo un barbone pedofilo dalla vita fallimentare e disperata come protagonista del loro concept album, in realtà vogliono esprimere una dura critica alla società.
La canzone che vi facciamo sentire oggi, come abbiamo detto, si intitola Locomotive Breath, è uno dei cavalli di battaglia più noti della band. Spicca in particolar modo l'assolo del flauto traverso di Ian Anderson con alcuni passaggi di indubbia complessità. Dopo un tranquillissimo inizio di pianoforte e chitarra elettrica, la canzone prende forza in un attimo per poi mantenere lo stesso ritmo fino alla fine. Un ritmo che ricorda appunto l'andamento di un treno e lo sbuffare di questa locomotiva.
Certo, anche il testo parla dell'inesorabile scorrere della vita, paragonata appunto ad un treno che non ha modo di fermarsi perché il vecchio Charlie, a quanto pare metafora di Charles Darwin, ha rubato i freni. Quei freni simbolici e religiosi che per molti secoli hanno condizionato il modo degli uomini di pensare al mondo. Eccovi Locomotive Breath e Jethro Tull.
shuffling madness of a locomotive breath runs the all-time loser headlong to his death. Oh, it feels a piston scraping, steam breaking on his brow. His children jumping off stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, he's calling down the corridor on his hands and knees.
Ed era Locomotive Breath dei grandissimi Jethro Tull.
Grandissimi Jethro Tull. Niente, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento alla
prossima puntata. Decima puntata.
Decima.
Probabilmente.
Sì,
sarà...
quasi certamente sarà l'ultima di questo primo ciclo, no. Diciamo, magari ce ne sarà un altro, vedremo anche il gradimento.
Speriamo,
della
esatto.
Nostra...
Quindi ascoltateci.
Ascoltateci, così sappiamo se continuare
esatto,
o meno.
Esatto.
Grazie a tutti, alla prossima, ciao.